sono nel punto in cui Simone Mattarelli ha abbandonato la sua macchina e ha iniziato la fuga a piedi. È una via di campagna, si chiama Via Cantalupa. Questa è la zona industriale di Origgio, un piccolo comune della provincia di Varese, in realtà più vicino a Milano che a Varese. Siamo a circa 20 km da Milano. Intorno a me ci sono molti campi, in questo momento quasi tutti a Maggese perché è autunno, e ci sono molte aziende. C'è Amazon, ad esempio, c'è la BRT, la vecchia Bartolini, e poi c'è la Eurovetro, lì in fondo, la ditta dentro la quale è stato trovato il cadavere di Simone. Ecco, da dove sono io adesso, che è il punto in cui Simone ha abbandonato la macchina, per arrivare al punto più vicino dell'Eurovetro ci saranno circa 400 metri di distanza, tutti di campi e alla fine un piccolo bosco. Mi sto avvicinando a piedi all'Eurovetro. Alla mia destra c'è questo piccolo bosco, per terra vedo qualche bottiglia di birra e vedo anche un bossolo di un proiettile da caccia. Per il resto c'è solo campagna, solo terra, il terreno è fangoso, un po' come era fangoso l'ultima notte di vita di Simone Mattarelli. Eccoci qua. Questa è la recinzione dell'Eurovetro di fronte a me, una recinzione alta poco più di 2 metri, facile da scavalcare, e proprio dietro c'è un cumulo di vetri all'interno di un enorme capannone grigio. È domenica, come si sente dai rumori, l'azienda è attiva. È domenica proprio come era domenica quel giorno in cui il cadavere di Simone è stato ritrovato all'interno di questa fabbrica.
Simone era un ragazzo simpatico, avevamo un rapporto molto bello.
E non si spacca quella cazzo.
Io non commento, mi sta telefonando.
Il nonno paterno gli aveva promesso anche che gli dava una mano per fare aprire questa società, e poi vabbè, aveva progetti anche personali.
In quella condizione ci rimane se qualcuno stringe veramente tantissimo.
Papà, li ho fatti troppo incazzare. Se mi prendono, mi ammazzano.
Questa è la storia di una notte d'inverno, di un inseguimento in auto a velocità folle, di due versioni dei fatti molto diverse e di tante persone che non vogliono parlare. Io mi chiamo Stefano Vergine e questo è Simone.
Simone era un bambino molto socievole, gli piaceva andare all'asilo, ha iniziato a giocare a pallone fin da piccolo, gli piaceva stare in compagnia, un bambino con tanta voglia di fare.
Maria dice che suo figlio Simone era un grande appassionato di calcio, tifava Juve, per tanti anni ha anche giocato, faceva l'attaccante, giocava nella Lentatese, una squadra locale, e tutti quelli con cui ho parlato mi hanno detto che segnava un sacco di gol. Simone aveva due passioni, il calcio e i motori.
Lui fin da piccolo con me aveva un rapporto, diciamo, guai per me. Quando è andato via il papà mi ha detto: mamma, se non ti dà fastidio, quando non c'è la mia ragazza dormo con te. Io dicevo sì sì, ed era, cioè, era di compagnia. L'unica cosa che aveva, Simone era molto, di notte mi faceva tutti i nodi e i capelli perché gli piaceva avere questo contatto, no? E quindi dormiva con me. Perché poi è successo anche questo, che io ho tenuto un anno mio papà che non stava bene, e quindi il nonno dormiva, avevo due lettini, dormiva con Matteo in cameretta e Simone dormiva con me in camera.
Simone Mattarelli è nato a Cantù il 6 giugno 1992. Viveva a Birago, frazione di Lentate sul Seveso, Brianza. Da quando i genitori si sono separati, abitava con la mamma e con suo fratello Matteo. La casa è in una palazzina rosa a 3 piani. Nel giardino condominiale ci sono dei pini marittimi, larici e qualche salice piangente. A 10 metri c'è l'oratorio del paese. Simone non aveva finito le superiori, era andato subito a lavorare. Faceva il gommista. Ho incontrato suo fratello Matteo a Birago, a casa sua, insieme a 2 suoi amici, Giuseppe e Ignazio.
Giuseppe è rasato, ha gli occhi scuri. Lavora per una multinazionale della birra. Ignazio ha un ristorante a Meda. Ha i capelli raccolti in una coda. Matteo invece ha i capelli corti, castani, faccia pulita. Occhiali da vista grandi, con la montatura nera squadrata. È sposato, ha un cane. Dopo la morte di suo fratello ha aperto una piccola concessionaria d'auto.
Noi innanzitutto ci passavamo solo 2 anni, quindi abbiamo proprio vissuta tutta insieme. A parte forse i primi anni di quando lui ha preso il motorino e io no, che comunque lui col motorino poteva andare da altre parti, però l'abbiamo sempre vissuta insieme, stesse scuole, stessi amici, stesse compagnie. Andavamo a giocare a calcio nello stesso posto, quindi eravamo molto uniti, facevamo quasi tutto insieme, fino a dopo quando poi ultimamente ci eravamo fidanzati tutti e due, uscivamo sempre in coppia con gli amici, con le ragazze, eravamo quasi sempre insieme, sia a casa che fuori.
Birago è minuscola, una chiesa, una farmacia, un panificio, 2 bar, tra cui lo Sporting. Il bar Sporting è un locale che sembra rimasto congelato negli anni Ottanta. Biliardo, calcetto, videogiochi. Matteo e i suoi amici ogni tanto ci vanno ancora a fare l'aperitivo.
E lui era un bel rompiballe. Era bello
uguale.
Però lui era bello fastidioso, dai. Fastidioso nel senso buono.
Cioè, nel senso provocatore?
Sì, più Mosca Zezé, gli piaceva rompere le balle, ma era un pezzo di pane.
Tutti quelli con cui ho parlato mi hanno descritto Simone come una persona solare, un ottimista per natura. Giuseppe lo conosce dalle scuole medie, erano compagni di banco.
Simone era una di quelle persone che veramente era capace di farti ridere su tutto. Cioè, le banalità della vita, cioè se tu avevi avuto una giornata veramente di merda, chiamavi lui e ti tirava sul volare. Era proprio sempre sorridente, era una persona fantastica. E lui era stupido nelle cose banali, cioè noi abbiamo fatto un viaggio nelle Filippine con lui, cioè ragazzi era proprio scemo, ti faceva ridere per tutto.
Viaggio nelle Filippine solo uomini o
con no, fidanzate, era proprio più divertente, ragazzi. Era proprio il lato più divertente della cosa, cioè lui ti tirava fuori qualsiasi cosa, cioè una di quelle persone che...
Però faceva amicizia con tutti.
Sì, cioè c'era, per esempio, aveva preso a cuore sto ragazzino che ci portava in giro col tuk-tuk, perché lì gli spostamenti avvenivano attraverso il tuk-tuk, e gli toccava l'orecchio, poi gli dava sempre fastidio. Però lui, vuoi non vuoi, era sempre sotto casa nostra che aspettava che uscissimo fuori dall'hotel per portarci dove cazzo volevamo. Cioè è una cosa paradossale.
Speriamo voler bene.
Sì, ha dato la mancia, comunque la mancia era andato a tagliarsi i capelli questo ragazzo, era venuto da noi a tagliare i capelli.
E lui faceva bravo testolina, no, lo toccava, era una persona così, cioè è una di quelle persone veramente che non riesci a raccontare, perché lo devi vivere, veramente. Alcune volte dicevi, mica Simone, ma smetti di dire cazzate, no?
Simone, Matteo e gli altri amici uscivano nella stessa compagnia fin da quando erano ragazzini. Mi raccontano che la loro, qui in zona, è stata una delle ultime compagnie dei motorini.
Le giornate andavano o banalmente giocando a carta all'oratorio, o giocando a calcio, o bevendo una birra quando magari avevi fatto 18 anni, ma anche un po' prima, 16 anni, comunque la birra te la facevi magari in compagnia. E poi la sera, magari sabato, si andava da qualche parte in motorino.
Poi, crescendo, sono arrivate le macchine, gli impegni di lavoro, le fidanzate. Ma Simone e Matteo hanno continuato a uscire insieme.
La nostra compagnia ci si ritrovava spesso a Barlassina, all'interno di un bar, e poi si andava sempre in giro, o fuori a cena, o a ballare la sera, o le vacanze. Eravamo gente a cui piaceva andare in giro, godersi la vita, vedere posti nuovi, fare cose sempre nuove. Non eravamo gente che si buttava dentro nel bar e passava magari il weekend lì, magari preferivamo andare in inverno a sciare, in estate al mare. Eravamo sempre a spasso, ma godendoci le cose belle della vita. Ecco.
Questa era la vita di Simone. Lavoro in officina, la compagnia, la fidanzata con cui stava da 10 anni, la passione per i motori, i viaggi, il sogno di aprire un'attività in proprio. Poi arriva la notte fra il 2 e il 3 gennaio del 2021.
Cioè lì alla centrale di Desio stanno inseguendo una macchina, dice che adesso si trovano a Boldo, stanno inseguendo una macchina, una BMW, Adesso ti do altre informazioni sulla via.
Questa è la storia di quella notte riportata nei verbali dei carabinieri. Simone Mattarelli, un ragazzo di 28 anni, nonostante il coprifuoco, in giro per le strade della Lombardia con una BMW nera. Alle 23.30 una pattuglia dei carabinieri ferma a bordo strada, gli ordina di fermarsi. Simone sta guidando durante il coprifuoco, ha assunto cocaina. Qualche anno prima gli è stata sequestrata la patente per guida in stato di ebbrezza. Simone non si ferma all'ALT, scappa e i carabinieri iniziano a inseguirlo.
Ah, ti do anche la targa, se vuoi, così ce l'hai.
Vai.
Delta Mike 513 Hotel Romeo. Ripeto, Delta Mike 513 Hotel Romeo. La 51 mi ha detto che probabilmente c'è solo un autista a bordo, quindi probabilmente o non ha riuscito a caricare gli altri. Ah, un'altra cosa, la macchina non si sa cosa abbia fatto, ma non si è fermata al posto di controllo, quindi non si sa.
Già qui c'è una prima stranezza. Nel verbale che descrive i fatti di quella notte, i carabinieri scrivono che sull'auto inizialmente c'erano 3 persone. Mattarelli non sarebbe stato dunque da solo all'inizio dell'inseguimento, un fatto che poi non troverà più seguito nella ricostruzione finale. Ad ogni modo Mattarelli non si ferma all'ALT, riesce a seminare la gazzella dei militari che lo insegue e per un paio d'ore della sua BMW nera non si sa più nulla. All'1:26 però tutto cambia. Il guardiano di una ditta della zona chiama il 112. Segnala la presenza di una BMW nera che gira da un po' davanti all'azienda. La pattuglia dei carabinieri di Cesano Maderno va a cercare la macchina e all'1:30 la vede. Mattarelli ricomincia a scappare, attraversa diversi comuni della zona. Viene avvistato da un'altra pattuglia del comando di Desio, che si unisce all'inseguimento. Le macchine attraversano i comuni di Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Cimnago, Novedrate. L'inseguimento in auto durerà circa un'ora, coinvolgendo in tutto 14 carabinieri.
L'ha agganciata anche Salerno, 29.
No, negativo, l'ha agganciata ma li ha persi, Ci stiamo dietro ancora noi.
Lo so, dico per avvisare che anche loro stanno dell'accaduto.
E siamo dietro, ci serve un posizione.
Simone corre forte, i carabinieri lo inseguono ma non riescono a fermarlo. Le strade sono deserte, lui è bravo a guidare e la cocaina gli dà probabilmente quel senso di onnipotenza che lo porta a fare manovre spericolate. Si vede tutto nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza piazzate lungo la strada.
Porca troia!
Via Roma di Gerenzano.
Per circa un'ora, una decina di paesi sparsi tra le province di Milano, Varese, Como e Monza diventano il set di un inseguimento da film.
Ti dai l'ultima posizione?
Stiamo andando, sono a Origio, ma stiamo andando verso Cerro Maggiore.
E non si spacca quella cazzo di macchina, figlio di puttana.
All'altezza di Uboldo, Mattarelli viene quasi affiancato da una delle pattuglie che lo inseguono. La macchina dei carabinieri va a sbattere contro un muro. I due militari rimangono feriti. Nella foto allegata al fascicolo d'inchiesta, la Fiat Bravo dei carabinieri ha la parte anteriore fracassata sugli angoli di destra e di sinistra. Uno dei militari coinvolti nell'inseguimento descrive così a un suo collega l'accaduto nelle comunicazioni radio di quella notte.
E quello l'ha speronato, quello bastardo lì. Nella curva l'ha toccato e l'ha fatti schiantare.
Mattarelli si libera dall'auto dei carabinieri e continua la fuga. Dopo pochi minuti lo intercetta un'altra gazzella, quella dei carabinieri di Desio. Le macchine attraversano i comuni di Rescaldina, Gerenzano, Saronno, Uboldo, Origio. Alle 2:18 uno dei due carabinieri, quello seduto sul sedile del passeggero, accende la bodycam, la telecamera in dotazione alle forze di polizia.
Avvisa comunque Legnano, perché stiamo andando verso Cerro Maggiore, Cantalupo, quella zona lì,
Già stato avvisato sia Legnano che Saronno. Saronno c'è le linee e Legnano ti sta ascoltando.
Perfetto.
L'inseguimento è in corso da quasi 3 ore. Mattarelli viaggia a una velocità forsennata. La bodycam inquadra il cruscotto dell'auto dei carabinieri. Si vede la mano di uno dei due, la fede al dito. Il cielo della notte scorre attraverso il vetro del parabrezza. I due carabinieri tallonano Mattarelli ma non riescono a raggiungerlo. Non ci riescono mai fino alle 2:35, quando Simone arriva nelle campagne di Origgio. Si impantana, abbandona la macchina e continua la fuga a piedi. Le immagini allegate agli atti d'indagine mostrano i due carabinieri che rincorrono Mattarelli nei campi. Per terra c'è un misto di erba e neve. Appena scende dalla macchina, il carabiniere che stava guidando spara 8 colpi di pistola. Nel verbale si legge che il carabiniere, al solo fine di indurre il fuggitivo a desistere dalla propria fuga a piedi, sparava 8 colpi a terra con la propria pistola in dotazione. A terra, dice il verbale. Le immagini non permettono di capire esattamente in che direzione sono andate le pallottole. Però guardando con attenzione il video registrato dalla bodycam, si vede uno dei due carabinieri che spara gli ultimi 2 colpi. Ho guardato e riguardato quel frame del video. La luce che si sprigiona dalla pistola al momento dello sparo non è diretta verso terra, è diretta verso l'alto. Come vedremo, questo particolare dei colpi sparati a terra tornerà utile più avanti. Ti devo beccare, dice il carabiniere mentre illumina con la torcia i campi innevati. Eppure alle 2:45, solo 10 minuti dopo l'inizio dell'inseguimento a piedi, succede qualcosa di strano.
Sì!
Il carabiniere che sta usando la telecamera sente che alle sue spalle lo ha raggiunto il collega. Si gira verso di lui, l'altro gli fa un fischio. Lui dice di sì, poi spegne. Per farmi spiegare che cosa prevede la legge sull'uso delle bodycam, ho chiesto aiuto a Fabio Anselmo, avvocato penalista.
Avvocato Anselmo, nel 2021, quando si svolgono i fatti, le forze di polizia, nello specifico i carabinieri, erano obbligate a usare le bodycam se impegnati in un'attività di ordine pubblico oppure no?
No, diciamo non è un obbligo, ancora una legge sull'utilizzo delle bodycam, ma non c'è. Diciamo l'utilizzo del bodycam durante le operazioni è disciplinato da prassi amministrative, non da una norma di legge.
Quindi è ancora oggi a discrezione del singolo agente che può decidere se accenderla o non accenderla, quando accenderla e quando spegnerla.
Assolutamente sì, a discrezione del singolo agente, del singolo operatore e anche a discrezione dell'amministrazione di appartenenza dotare di questo strumento gli operanti oppure no, insomma è una materia che non ha una disciplina normativa compiuta.
Nel caso che sto seguendo, quello di Simone Mattarelli che è avvenuto appunto all'inizio del 2021, uno dei carabinieri che lo stava inseguendo aveva in dotazione una bodycam. L'ha accesa a un certo punto dell'inseguimento e l'ha spenta mezz'ora dopo, quando stava ancora cercando Mattarelli. Questo è un utilizzo corretto della bodycam?
Ma a mio avviso no. È chiaro che se l'operatore disattiva la bodycam prima di portare a compimento la sua attività, questo è un dato che la rende inutile, di fatto. Oltre in alcune situazioni, in alcune vicende giudiziarie, sospetto.
Ricapitoliamo. Alle 2:45 del 3 gennaio del 2021, 27 minuti dopo averla accesa, la bodycam del carabiniere che sta inseguendo Mattarelli viene spenta. I militari del comando di Desio alle 6:45 scrivono il verbale della nottata. Non specificano che cosa hanno fatto dopo aver spento la bodycam. Riportano degli spari, 8 colpi rivolti a terra. La frase successiva è questa. Terminate le ricerche, si ritornava sul mezzo abbandonato, che ricorrendone i presupposti veniva opportunamente sottoposto a perquisizione, rinvenendo sul sedile anteriore lato guida un portafogli di colore nero. I carabinieri quindi raccontano di aver rincorso Mattarelli a piedi per 10 minuti, poi di aver desistito. Hanno perquisito la macchina, hanno trovato la banconota da 10 euro arrotolata, le 2 tessere magnetiche e le 5 bustine di celofan. Poi sono tornati in caserma. Il cadavere di Simone verrà trovato il giorno dopo, alle 15.50 circa, dentro uno dei capannoni dell'Eurovetro. Simone è un podcast scritto, condotto e prodotto da Stefano Vergine. Il montaggio e il sound design sono di Eric Sertori. La copertina è di Daniele Zendroni. Le musiche di Eric Sertori e di Giuseppe La Monarca. I video di Federica Bonalumi. La consulenza legale è dell'avvocato Andrea Di Pietro. Non ci sono editori, non ci sono sponsor. L'obiettivo è lasciare una testimonianza. La speranza è che qualcuno, qualcuna delle persone che sanno che cosa è successo quella notte, decida di dare il suo contributo a una ricostruzione più chiara dei fatti. Per segnalazioni e per informazioni su come sostenere il progetto, trovate tutte le indicazioni nel link in descrizione.